cominciamo con il Salmo 86. È un salmo di supplica, contiene una preghiera di supplica. Finora abbiamo visto soprattutto salmi di lode o di ringraziamento. Di fatto nel Salterio una grande parte è anche costituita dai salmi di supplica. Sono le due dimensioni della preghiera, la lode, il ringraziamento e la supplica, che corrispondono a due situazioni fondamentali della vita. Un favore, un gesto di salvezza, una novità, oppure un'esperienza negativa, dolorosa. Salmo 86 è attribuito dalla tradizione a Davide. Vedete, in cima c'è scritto preghiera di Davide. Questa indicazione viene chiamata il titolo del Salmo, lo si ritrova anche in quasi tutti i Salmi, non fanno parte queste indicazioni del testo ispirato, ma sono molto antiche e quindi vengono conservate. Comunque è interessante, come sappiamo, che gran parte dei Salmi siano attribuiti a Davide e spesso anche sono collegati all'esperienza che lui ha vissuto di persecuzione ad opera del re Saul. Questo salmo, per esempio, di supplica è attribuito a lui, a Davide, che si trova in grande desolazione. In questo salmo, lo vedremo brevemente, traccia quello che possiamo chiamare un itinerario spirituale da percorrere. È un itinerario che da una situazione di angustia, di sofferenza iniziale, quello che al versetto 7 chiama il giorno dell'angoscia, conduce a una serenità d'animo in grado di affrontare ogni prova futura. Vediamo che al versetto 17, in fondo alla conclusione, c'è scritto: Signore, tu mi aiuti e mi consoli. Ecco il passaggio dal giorno dell'angoscia all'esperienza della consolazione. Prima di commentare questo salmo, lo leggiamo, lo ascoltiamo un momento, in modo da incominciare a familiarizzarci con le sue espressioni.
Signore, tendi l'orecchio, rispondi, perché io sono povero e misero. Giudiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva tuo servo che in te confida. Fammi grazia, Signore, perché a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'animo mio. Tu sei buono, Signore, perdoni, sei ricco di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido, perché tu mi rispondi. Ma gli dèi, nessuno è pari a te, Signore, e non c'è nulla che guardi le tue opere. Tutti i popoli che hai fatto verranno e si posteranno davanti a te, Signore, per dare gloria a loro. Perché grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Mostrami, Signore, la tua via e camminerò nella tua verità. dal profondo del niente hai strappato la mia vita. Mio Dio, contro di me sono insorti gli avvocati, una banda di prepotenti attente alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di misericordia e di grazia, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e fammi grazia. Dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua serva. Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi aiuti e mi consoli.
È un salmo che parla da solo, quasi uno teme di rovinarlo commentandolo, però cerchiamo di mettere a fuoco alcuni aspetti per entrare ancora più profondamente nel messaggio, e lo facciamo attraverso un'analisi ponendo attenzione ai termini ripetuti. Normalmente nella Bibbia, nel modo di comporre degli autori biblici, le parole ripetute sono molto importanti, sono quelle su cui il testo insiste e dunque bisogna porre molta attenzione. Allora, innanzitutto si vede abbastanza chiaramente come siano invadenti quasi i termini con cui il salmista si rivolge a Dio. Quattro volte ricorre al nome che Dio ha rivelato al Sinai. L'ho messo tra parentesi, le quattro lettere Yahweh. Anche nella nostra Bibbia si traduce con il termine generico Signore, proprio per rispetto anche degli ebrei che non pronunciano il nome santo di Dio. Però è importante ricordare che qui compare il nome rivelato al Sinai. Non è un nome generico, ma l'invocazione si rivolge a colui che ha dato inizio al suo popolo, a colui che ha ridato libertà e dignità, a colui che si è mostrato come il Dio che si mette dalla parte del debole. Sappiamo che questa rivelazione al Sinai, io sono colui che sono, che poi è resa con queste quattro lettere, va capita io sono colui che sono con. Io sono colui che sono accanto al mio popolo, al povero, al misero. Non è una rivelazione astratta di Dio, ma è l'espressione di una esperienza. Io capisco Dio per quello che fa per me, per quello che ha fatto per il mio popolo. Lui si è messo accanto, ha camminato con il suo popolo verso la terra della libertà. Quindi quattro volte, vedete all'inizio versetto 1, poi versetto 5, versetto 11 e alla fine al versetto 17, quattro volte ritorna questo termine. Adesso va aggiunta la menzione del nome, usato in senso assoluto. Versetto 9, per dare gloria al tuo nome. Versetto 11, donami un cuore non diviso che tema il tuo nome. E poi 12, darò per sempre gloria al tuo nome. Molte volte nella scrittura troviamo il nome e ancora una volta il riferimento è al Dio dell'Esodo. Allora, quattro volte il termine della rivelazione, tre volte ancora il nome che si rifà all'Esodo, 4 più 3, 7, e 7 7 sappiamo che è il numero della pienezza. È una maniera per indicare già una invocazione totale, una pienezza con cui l'orante si rivolge al Dio che si è rivelato liberatore, al Dio che ha riscattato il suo popolo. Non solo, ma poi vediamo che altre 7 volte ritorna il nome generico di Signore, che in ebraico è Adonai, l'ho messo in corsivo al versetto 3, al versetto 4, 5, 8, 9, 12 e 15. 7 volte ancora. Stiamo facendo queste piccole riflessioni perché mettono in luce questa invocazione insistita, totale, coinvolgente da parte dell'orante. La supplica è vera, nasce da un cuore autentico, nella misura in cui è ripetuta, nella misura in cui la persona è coinvolta. Soffre della situazione che si trova a vivere e quindi si rivolge a Dio in tutti i modi. Se pensiamo al Vangelo, vi ricordate quel cieco lungo la strada, Bartimeo, che sente passare Gesù e dice: abbi pietà di me, figlio di Davide, che è una forma di invocazione, di supplica. La gente, dice l'Evangelista, lo sgridava, voleva farlo tacere, come capita nella vita. Abbiamo dei momenti in cui siamo coinvolti, in cui soffriamo per situazioni nostre o di persone vicine o anche del mondo, della Chiesa, e nasce un grido. Però gli altri molte volte ci scoraggiano. Invece di sostenere il grido, la supplica, ma dicono: ma lascia perdere, ma cosa vuoi che serva? Bene, la gente lo sgridava e lui, dice l'Evangelista, gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. E a questo punto Gesù si ferma, perché è il segno di un'autenticità della richiesta, della preghiera. La preghiera ripetuta e insistita, che qui, ripeto, trova espressione anche in questa invocazione. Non soltanto, ma poi c'è ancora un altro riferimento agli appellativi con cui l'orante si rivolge a Dio, ed è al versetto 15, quello che ho messo incorniciato. Tu, Signore, Dio di misericordia e di grazia, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Questo è il compimento della rivelazione di chi sia Dio, che avviene al capitolo 34 del libro dell'Esodo. Al capitolo 32 si parla del peccato. Hanno fatto alleanza e c'è il peccato, il cosiddetto vitello d'oro. Al capitolo 33 Mosè intercede, chiede a Dio che intervenga, perdoni, e Dio dice: farò passare davanti a te tutta la mia bontà e ti rivelerò chi sono. In qualche modo qui abbiamo la rivelazione compiuta del nome rivelato al Sinai. Al capitolo 3 dell'Esodo: io sono colui che sono con. E adesso qua Dio si rivela che non è soltanto con il popolo oppresso, ma è con il popolo peccatore, e si rivela come Dio di misericordia, di grazia, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà. Tutte queste espressioni, misericordia, grazia, amore e fedeltà, sono quasi sinonimi. In qualche misura mettono in luce diverse sfaccettature dell'identità di Dio. Quindi vedete che siamo verso la fine del Salmo e adesso emerge questa questi titoli, questa carta d'identità che Dio rivela di sé, che è il cuore della rivelazione del Primo Testamento. E questo trova conferma nel fatto che proprio questi titoli, questa definizione, questa carta d'identità di Dio viene poi ripresa in diversi testi. Per quanto riguarda i Salmi, oltre al nostro, questo 86:15, anche il Salmo 103 versetto 8 e il Salmo 145 versetto 8, ma poi lo troviamo nei profeti Naum, Gioele, Giona e poi anche nei libri storici come Neemia e le Cronache. Si potrebbe dire che questa rivelazione compiuta, Dio di misericordia e di grazia, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà, è il filo rosso che attraversa le scritture, è il punto prospettico dal quale guardare e rileggere tutta la storia della salvezza, anche tutti quei testi in cui Dio sembra colpire il suo popolo. Questa è la radice. Quindi quel Dio che si è rivelato, quel Dio che è Signore, il nome trova espressione compiuta qui. E anche questa è l'invocazione finale. Dunque, insistiamo su questo punto per indicare un atteggiamento. E questo ci interroga. Come noi siamo coinvolti? Con quale passione? Con quale insistenza ci rivolgiamo a Dio? Ricordiamoci anche l'altro testo del Vangelo, la vedova che bussava, fammi giustizia. Vi dico che questo giudice iniquo, se non le darà ascolto perché è una cosa giusta, lo farà per togliersela di mezzo, per la sua insistenza. E dunque anche voi insistete, credete che Dio non vi risponda? Il grido, allora, che insistentemente l'orante rivolge al Signore con l'attesa della risposta, Signore tendi l'orecchio, rispondimi, versetto 1, e poi appena più sotto, a te grido tutto il giorno, versetto 5, porgi l'orecchio, che anche questo ha un richiamo all'Esodo. Vi ricordate quando Dio parla a Mosè? Ho udito il grido del mio popolo. È questo il Dio che si prega. Dunque, questo grido è sostenuto anche da una serie di motivazioni che vengono esplicitati nel nostro testo attraverso la ripetizione della particella perché. L'ho messa in grassetto, sono addirittura 9 ricorrenze che abbiamo, 4 all'inizio in riferimento alla condizione dell'orante. Rispondimi perché io sono povero e misero, custodiscimi perché sono fedele, fammi grazia perché a te grido tutto il giorno, rallegra la vita del tuo servo perché a te innalzo l'anima mia. Prima di tutto, davanti al Signore, il grido, la richiesta di aiuto, la supplica viene come fondata sulla situazione in cui ci si trova. Guarda come sono ridotto, guarda che sofferenza mi trovo a vivere, guarda che realtà. I primi 4 perché. Gli altri 5 invece fanno riferimento a Dio e al suo modo di agire. Praticamente dal versetto 5 in avanti. Perché tu sei buono, Signore. Perché tu mi rispondi. Perché grande tu sei e fai meraviglie. Perché grande con me la tua misericordia. perché tu, Signore, mi ascolti e mi consoli. In qualche modo è un appello alla bontà e alla misericordia di Dio, alla sua fedeltà. Mi rivolgo a te proprio perché tu sei buono. Anche qui ci viene in mente quando quel giovane ricco dice a Gesù: cosa devo fare di buono? Padre, maestro buono, perché mi chiami buono? Uno solo è il buono, il bene. Quindi rivolgersi al Signore in base anche a quel poco o tanto di esperienza del suo amore che noi abbiamo fatto. Dio ricco di misericordia e di fedeltà. Fermiamoci un momento sulla insistenza e sui toni drammatici con cui l'orante parla della sua condizione. Sono povero e misero, grido a te. Ci sono poi tanti altri salmi di supplica che hanno espressioni ancora più forti. Sulla mia schiena hanno arato gli aratori. Funi di morte mi assalgono. Bestie feroci mi circondano. Sono espressioni che qualche volta, forse soprattutto quando si è giovani, possono sembrare eccessive. Come può sembrare anche un po' eccessivo il posto che l'angoscia o la minaccia dei nemici presenta spesso in molti salmi di supplica. Il fatto è che la sofferenza, l'angoscia occupano un posto rilevante nella vita. La vita è segnata da prove e pericoli continui. La radicalità del linguaggio del salmista, potremmo dire, rivela la vera consistenza della nostra esistenza quotidiana. E proprio per questo noi possiamo recitare con verità questi salmi, anche se di primo acchito ci sembrano eccessivi, perché di fatto danno voce a un'esperienza che prima o poi attraversa la vita di ciascuno. In ogni caso, anche quando siamo per esempio in una situazione in cui siamo più portati alla lode o al ringraziamento, giustamente, in ogni caso resta vero che tutti i giorni esistono persone per le quali le parole, le espressioni dei salmi valgono alla lettera. Siamo bombardati da situazioni difficilissime, dolorose, l'orrore della violenza. Quando questo dice alla fine: contro di me sono insorti gli arroganti, una banda di prepotenti attenta alla mia vita. Beh, forse non vale per noi oggi, speriamo che non valga neanche domani, ma ci sono tante persone, gruppi sociali, popoli per cui queste parole valgono alla lettera e noi possiamo recitarle in verità facendoci voce, intercessione, supplica per queste persone. Scrive un autore contemporaneo: le persone ferite nel corpo e nello spirito, umiliate e offese, sono moltitudine. Se accettiamo di pregare attraverso questi salmi, succederà che il grido degli uomini colpiti dall'ingiustizia o da un qualche male invaderà lo spazio a noi riservato e farà breccia nella nostra preghiera, arrivando a fondere i nostri dispiaceri con la loro sofferenza. Perlomeno sarà messa in questione la nostra pretesa di camminare a testa troppo alta e l'avere cercato in tutti i modi che nella vita nulla ci procurasse fastidio. È una maniera con cui entra dentro in maniera prepotente nella nostra esistenza anche il grido di tanti che si trovano nell'angustia e nella sofferenza. Torniamo al nostro Salmo, dobbiamo notare anche una ripetizione del verbo fare che ho messo tra parentesi al versetto 8, tra gli dèi nessuno è pari a te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere, e va bene tradurre così in italiano, ma letteralmente c'è il verbo fare, ciò che tu hai fatto. Versetto 9, tutti i popoli che hai creato verranno, letteralmente tutti i popoli che hai fatto. E poi ancora versetto 10, perché grande tu sei e fai meraviglie. Volevamo appunto mettere in luce la ripetizione del verbo fare e questo ci permette di fare un collegamento con il Salmo 95 che avevamo visto nel primo incontro, quando dicevamo che l'orante contemplava le mani di Dio all'opera nella creazione e nella storia. Anche qui in qualche modo questo motivo viene ripreso. Il salmista trova la forza di insistere nell'invocazione a Dio, nel fondarsi sui vari motivi che ha detto, anche perché alza lo sguardo, alza il cuore, versetto 4, innalzo l'animo mio, e contempla, nonostante tutto, Dio che è all'opera. Ricordiamo ancora, come avevamo già fatto, il Gesù di Giovanni che dice: mio Padre opera sempre e anch'io opero oggi dentro tante situazioni difficili. Dunque contempla la presenza di Dio e allora arriva a modulare la sua invocazione, la sua richiesta, chiedendo innanzitutto un cuore non diviso. Versetto 11. Letteralmente il testo dice un cuore unico, cioè appunto un cuore che non va un po' verso il Signore, un po' verso il proprio interesse, un po' verso gli idoli di turno, un cuore unificato. Un cuore semplice, non complicato, non confuso, non alla ricerca di continue giustificazioni per prendere le distanze dal Signore. È un motivo anche questo che ritorna, per esempio, nel profeta Geremia, Geremia 32-39, quando il profeta a nome di Dio parla del futuro, parla della novità che Dio realizzerà e dice: darò loro un cuore unico. Ma che vuol dire questo? Un cuore che non è diviso tra tanti padroni. Non potete servire a Dio e a Mammona. Questa richiesta si sviluppa poi al versetto 11 quando dice: mostrami la tua via e camminerò nella tua verità. Allora sono nell'angustia, mi rivolgo a te con tutte le mie forze, ti invoco con il tuo nome che hai rivelato al Sinai, cerco di contemplare le tue mani all'opera anche oggi e adesso ti dico: ma dentro questa situazione indicami il cammino. È una situazione in cui uno qualche volta non sa dove sbattere la testa, o comunque rischia di seguire strade che poi di fatto non risolvono niente. La disperazione che porta a cercare consolazioni facili che poi lasciano la bocca amara. Indicami la tua via. E anche qui c'è un riferimento all'Esodo, quando Dio era nuvola di giorno, nube, e colonna di fuoco di notte, e indicava il cammino nel deserto perché il suo popolo arrivasse alla terra della libertà. Indicami la tua via. Anche qui la nostra invocazione. Aiutami a capire quali sono i passi che devo fare per sperimentare, camminare nella tua verità. Una parola anche su questa espressione. Questa espressione deriva da un verbo che indica l'essere solido, l'essere stabile, l'essere ben fondato, sicuro. E questa verità di Dio che è solida, che tiene nonostante le difficoltà, qual è? È quella che ha detto prima, che Dio è buono, che Dio perdona, che Dio aiuta, che Dio consola. Nel Vangelo di Giovanni Gesù è la verità, è la via, la verità è la vita. E la verità perché? Perché ha rivelato il Padre, perché ha rivelato che il Padre è amore, perché ha introdotto nella comunione tra il Padre e il Figlio. Questa è la verità, non è qualche cosa di astratto, non è un'idea magari sublime. È la chiave di volta dell'esistenza, è l'identità più profonda di Dio. Questa è la verità. Camminerò nella tua verità, dentro le situazioni difficili, essere sempre espressione di bontà, di aiuto, di cura, di vicinanza. Quello a cui richiama continuamente anche il Papa, in una società dello scarto, dell'esclusione, prendersi cura, essere manifestazione della verità di Dio. Nei versetti conclusivi abbiamo detto che innanzitutto al versetto 15 riprende la rivelazione compiuta al capitolo 34 del Sinai e poi conclude con una invocazione per me molto cara. Versetto 17. Dammi un segno di benevolenza. Non dice risolvimi tutti i problemi, mostrati nella tua forza, segni grandiosi. Un piccolo segno di bontà, di benevolenza, che mi aiuti ad andare avanti, che mi aiuti a credere. Una situazione difficile, qui vedete che alla fine richiama i nemici, li avevamo già visti, ma rileggiamo. Contro di me sono insorti gli arroganti, una banda di prepotenti attende alla mia vita. E poi 17, dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici. Noi possiamo vedere il nemico soprattutto nel male, nella disperazione, nella chiusura, nella perdita di senso, quello che vogliamo. Quindi c'è in qualche modo questa aggressività, questo essere assediati. Dammi un segno di benevolenza. Non pretendo chissà che cosa, un segno che mi aiuti a fidarmi, che sostenga la mia ricerca della tua presenza, che mi aiuti a vedere che le tue mani sono all'opera anche oggi. Dammi un segno. Questa vocazione di una modestia e di un affidamento straordinario. Sappiamo che il segno della benevolenza di Dio ci è stato dato. L'angelo ai pastori, questo per voi il segno, un bambino avvolto in fasce, deposto in una mangiatoia. È un segno piccolo, è un segno modesto, è un segno fragile, perché è affidato alle nostre mani. L'insistenza con cui il testo dice che è avvolto in fasce e che è deposto in una mangiatoia vuol dire che se non ci sono delle mani che si prendono cura, il bambino non va avanti. Bambino, un segno piccolo, ma un segno di vita, un segno di novità, un segno della benevolenza di Dio verso tutti gli uomini. E vedete che quindi nella scrittura si tratta di chiedere un segno, non i segni che noi vorremmo, segni di potenza, segni di miracoli che risolvono in un momento tutto, no? Secondo la logica di Dio, ma dobbiamo cercare questi segni, dobbiamo aprire gli occhi per riconoscere che il Signore ci accompagna. Dammi un segno di benevolenza. Secondo me conviene che noi rimaniamo su questo salmo. Dico soltanto che l'altro, l'85, che avevo messo, solo qualche breve indicazione, come vedete si può distinguere tre parti. La supplica è al centro, mentre il primo momento è un'azione di grazie per quello che Dio ha fatto, probabilmente qui l'inizio del ritorno dall'esilio, quindi l'azione di grazie perché si sperimenta già la novità di Dio, la supplica perché ci sono ancora tante cose che non vanno, che però è una supplica fondata su quello che Dio ha già iniziato a fare, e poi il terzo momento, l'annuncio della salvezza futura. Dio porterà a compimento la sua azione. Vedete che incomincia al versetto 9, ascolterò che cosa dice il Signore. E anche qui sempre questo tema, il cuore attento, il cuore che ascolta, il cuore che si lascia istruire, per cui impara a leggere la storia con fede, impara a riconoscere il Signore presente. La sua salvezza è vicina. Amore e verità si incontreranno. Notate nella supplica al versetto 8, mostraci Signore la tua misericordia e donaci la tua salvezza. È un'espressione che viene poi ripresa nella liturgia delle ore, nella liturgia della Chiesa, e che in qualche modo anche dà espressione al tempo di avvento che ci troviamo a vivere. Allora io vi invito, in soliti 10 minuti, fermarvi sul Salmo 86, provare a entrare nell'atteggiamento di supplica sofferto, coinvolgente, appassionato del salmista, magari a trovare voi i titoli più cari, più vissuti da rivolgere a Dio, e poi eventualmente farvi voce, farci voce di coloro che sono nell'angustia e nella difficoltà, chiedendo proprio un segno di benevolenza.